Black Ops, la guerra delle ombre, con Giampaolo Musumeci.
Coordinate: via Giuseppe Guerzoni, Milano, Italia. Latitudine: 45 gradi, 30 minuti e 3.613 secondi nord. Longitudine: 9 gradi, 10 minuti e 32.086 secondi est. Data dell'operazione: 17 febbraio 2003. Risorse umane impiegate: almeno 22 agenti della CIA, la principale agenzia di intelligence degli Stati Uniti. Un numero imprecisato di agenti del SISMI, una delle vecchie agenzie dell'intelligence italiana. Equipaggiamento: telefoni cellulari intestati a identità fittizie. Un cagnolino di razza imprecisata impiegato come copertura. Un furgoncino minivan di marca imprecisata. Vari veicoli impiegati per pedinamenti. Un aereo modello Learjet. Un aereo Gulfstream V. Obiettivo: sequestrare, condurre in una prigione segreta e torturare Hassan Mustafa Osama Nasr, alias Abu Omar, imam della moschea di Viale Jenner, Milano.
Che cosa si è disposti a fare per garantire la sicurezza dei cittadini? Quali sono i limiti all'autorità dello Stato? E chi controlla che questi limiti non vengano superati? I sistemi giudiziari dei paesi democratici si differenziano profondamente dai sistemi autoritari proprio per la certezza del diritto, per il giusto processo, per l'imparzialità dei giudici e per il livello di invasività che le forze di sicurezza possono esercitare sulle libertà dei cittadini. Ma se nella teoria la differenza è netta, le cronache degli ultimi 25 anni ci hanno dimostrato che la realtà è molto più ambigua. Di fronte a minacce di straordinaria gravità come il terrorismo internazionale di matrice islamista, le democrazie si sono dotate di apparati e procedure ai limiti della legge, che in molti casi si sono macchiate di abusi. Il caso Abu Omar è la storia di una missione clandestina spinta oltre i confini della legittimità, la storia di un'indagine giudiziaria condotta contro le stesse agenzie di intelligence. Ma è soprattutto la storia del conflitto tra due visioni opposte della lotta al terrorismo, tra chi ritiene che per proteggere i cittadini sia necessario esercitare poteri oltre la legge e chi invece è sicuro che quando la democrazia viola le sue regole, finisce col tradire se stessa. Non è affatto scontato che le operazioni segrete riescano sempre meglio con il favore delle tenebre. Anzi, a volte è meglio muoversi di giorno, a volte le opportunità si riducono ed è necessario addirittura agire in una strada trafficata. Via Giuseppe Guerzoni è una strada di Milano che scorre sull'asse nord-sud nella zona settentrionale della città, nel quartiere d'Ergano, e sbocca direttamente su Viale Edoardo Jenner, uno dei viali della circonvallazione esterna milanese. Sono circa le 12.30 del 17 febbraio del 2003. È un lunedì. L'aria è pungente. Su Milano incombe un cielo metallico. Un uomo alto sta percorrendo via Guerzoni in direzione sud sul lato destro del marciapiede. Poco distante dietro di lui è appena avvenuto un leggero tamponamento che sta rallentando il traffico. L'uomo procede spedito, indossa una jalabia, la lunga tunica araba che arriva fino alle gambe, e sfoggia una folta barba nera. Schiva una donna che procede in senso opposto con un cagnolino al guinzaglio. Come molti fondamentalisti, prova disgusto per i cani, animali impuri, e anche le donne sole non sono certo ai vertici della sua considerazione, quindi non si volta a guardare e non realizza che invece la donna si è girata per osservarlo e sta comunicando con qualcuno. Un'altra donna, un'inquilina di un palazzo vicino che ogni giorno a quest'ora esce per nutrire i gatti del quartiere, assiste alla scena da lontano. All'incrocio con via Carlo Cafiero, qualcuno ha bloccato il passaggio sul marciapiede con un minivan, proprio vicino al servizio ambulanze Croce Viola. Proprio in questo punto due uomini occidentali con in mano dei telefoni cellulari approcciano l'uomo arabo in jalabia. Si presentano come funzionari di polizia Hanno modi minacciosi, lo trattengono immediatamente per le braccia, gli chiedono di esibire i documenti. Subito dopo, uno dei due estrae una bomboletta e gli spruzza il contenuto in faccia. L'arabo scalcia, spintona, i due lo trattengono e lo spingono contro il retro del furgoncino parcheggiato poco distante. Gli sportelli si aprono, inghiottono l'uomo e poi si richiudono con un tonfo. Il furgoncino fa marcia indietro e parte verso viale Jenner, poi svolta a sinistra verso piazzale Maciachini, verso est. È l'inizio di un lungo viaggio verso oriente. Hassan Mustafa Osama Nasr, alias Abu Omar, imam della moschea di viale Jenner, è appena stato rapito. Ecco un ritratto del signor Nasr, alias Abu Omar, tracciato per noi da Guido Olimpio, firma del Corriere della Sera, esperto di terrorismo internazionale e spionaggio, autore del libro Operazione Hotel California, pubblicato da Feltrinelli, che racconta tutte le fasi del sequestro e anche molto altro.
Dobbiamo ricordare che Abu Omar, egiziano, attestato su posizioni estreme, arriva in Italia per sostituire in qualche modo un'altra figura piuttosto importante, un altro egiziano che era ritenuto una sorta di ambasciatore di Al-Qaeda. Arriva Abu Omar e comincia a raccogliere degli elementi, dei simpatizzanti.
Abu Omar è sparito nella mattina del 17 febbraio, ma la sua famiglia e gli esponenti della comunità che ruota intorno alla moschea di viale Jenner discutono per giorni sulla decisione da prendere. Qualcuno ricorda un racconto dell'imam di qualche giorno prima. Era andato a Como per una predica e al ritorno aveva notato un fiorino bianco che lo seguiva. Dopo tre giorni, nella mattina del 20 febbraio, sua moglie Nabala Ghali entra al commissariato di polizia Cenisio e sporge finalmente una denuncia per scomparsa. In vari uffici del sistema di sicurezza italiano iniziano a lampeggiare numerose lucine rosse, perché Abu Omar non è affatto uno sconosciuto. La Digos di Milano lo segue da tempo, il ROS dei Carabinieri fa altrettanto. Ovviamente l'imam di viale Jenner ha attirato l'attenzione delle agenzie di intelligence, che all'epoca si chiamavano ancora SISMI e SISDE, e non sfugge neanche ai radar stranieri, in particolare a quelli dei servizi segreti del suo paese d'origine, l'Egitto, e alla CIA statunitense. Il suo curriculum è di quelli che ispirano timore tra le agenzie e rispetto tra gli estremisti. Da ragazzo si affilia molto presto a Al-Jamaa Islamia, un movimento estremista sunnita in lotta contro le autorità del Cairo, dove da oltre 20 anni regna incontrastato Hosni Mubarak. I militanti di Al-Jamaa Islamia professano il rovesciamento del regime e l'istituzione di una repubblica islamica fondata sui principi più conservatori dell'Islam. Per i miliziani sono anni intensi e turbolenti. Le predicazioni jihadiste si stanno diffondendo in vari angoli del mondo. Alla fine degli anni Ottanta, un ricchissimo saudita di nome Osama Bin Laden ha fondato un gruppo transnazionale di nome Al-Qaeda ed è stato scacciato dall'Arabia. In Afghanistan, un esercito di studenti delle scuole coraniche, detti talebani, avanza verso il potere. Abu Omar segue il flusso e in questo periodo si ritrova un po' dovunque al centro dell'azione. Prima in Afghanistan, dove all'inizio degli anni 90 vivono i dirigenti egiziani più integralisti. Nel 1995 in Bosnia, i serbo-bosniaci di Ratko Mladic uccidono oltre 8.000 musulmani in quello che passerà alla storia come il massacro di Srebrenica. Moltissimi jihadisti affluiscono verso il paese dell'ex Jugoslavia e tra loro c'è di nuovo Abu Omar. È solo un predicatore fondamentalista o partecipa attivamente ai combattimenti? Di sicuro, nel 1996 Abu Omar si sposta in Albania e il 1996 è un anno chiave su molti scenari che confluiscono tutti sotto le bandiere del jihad globale. Nell'agosto di quell'anno Osama Bin Laden emette la prima fatwa contro gli Stati Uniti d'America. Il 27 settembre in Afghanistan i talebani conquistano la capitale Kabul e prendono il controllo della maggior parte del paese. Enormi meccanismi si sono messi in moto e Abu Omar costituisce un ingranaggio nascosto ma importante. In quel fatidico 1996 la polizia albanese lo arresta perché sospetta il suo coinvolgimento in un complotto per uccidere il ministro degli esteri egiziano in visita a Tirana. Espulso l'anno dopo, arriva in Italia dove si stabilisce fino alla sua sparizione nella mattina del 17 febbraio 2003. Ma nel frattempo tutti quei fattori che erano entrati in azione nei decenni precedenti sono giunti al punto di ebollizione. Calor bianco, punto di non ritorno. L'11 settembre del 2001, Al-Qaeda attacca le Torri Gemelle e il Pentagono, provocando la morte di 2.977 vittime e di 19 terroristi suicidi.
This is a day when all Americans from every walk of life unite in our resolve for justice and peace. America has stood down enemies before, and we will do so this time.
Il presidente degli Stati Uniti dichiara la guerra al terrore.
Black Ops torna tra poco, qui su Radio 24. Black Ops.
Abu Omar sparisce precisamente 524 giorni dopo l'11 settembre del 2001. Come vedremo, è una diretta conseguenza degli attacchi di Al-Qaeda e del clima di paranoia e terrore che è calato su tutto l'Occidente dopo l'attacco alle Torri Gemelle. Questo è lo scenario in cui scattano le indagini sulla scomparsa e sul presunto sequestro di Abu Omar. L'inchiesta presenta subito un profilo molto alto e viene coordinata da Armando Spataro e Ferdinando Enrico Pomarici, due magistrati di Milano che hanno già una lunga esperienza nel contrasto al terrorismo interno e internazionale. La Digos di Milano, guidata dal dottor Bruno Megale, altro funzionario che ha già lavorato parecchio sul terrorismo internazionale e conosce bene l'imam di Viale Jenner, trova una testimone oculare. Si chiama Merfat Resk, è una donna egiziana che la mattina del 17 febbraio stava uscendo con la figlia piccola da una visita medica in via Cafiero. Resk non ha dubbi, Abu Omar è stato sequestrato. Un'altra donna, l'inquilina che ogni giorno nutriva i gatti del quartiere, conferma questa versione. Il 1 marzo un articolo del Corriere della Sera firmato da Paolo Biondani e Maurizio Gatti mette nero su bianco l'ipotesi del rapimento. Mentre la Digos ha già avviato le intercettazioni su tutte le utenze telefoniche collegate in qualche modo alla vittima, anche i servizi di intelligence stanno lavorando sul caso. Un'informativa inviata dagli Stati Uniti al SISMI sostiene che Abu Omar è nei Balcani, ha un'altra moglie in Albania, ancora molti ex commilitoni in Bosnia e sarebbe entrato in clandestinità. Nel giro di poche settimane la Digos scopre che si tratta di un depistaggio americano talmente evidente da risultare quasi ingenuo. Alla fine di aprile, infatti, le intercettazioni sui telefoni della moglie e di altri dirigenti religiosi della moschea di Viale Jenner mostrano che Abu Omar è vivo, è in Egitto ed è stato imprigionato. L'imam parla con la moglie, conferma il rapimento, racconta di essere finito nelle grinfie del Mukhabarat, la feroce e spietata polizia segreta del regime egiziano, che lo trattiene e gli sta concedendo alcune telefonate ai familiari. Abu Omar racconta anche di essere stato torturato. Abu Omar è stato appeso al soffitto della sua cella, è stato seviziato con scariche ai genitali, che da allora gli provocano incontinenza. È stato rinchiuso in celle dove si applica un trattamento caldo, torrido, freddo, glaciale e dove di tanto in tanto viene sparata musica a volume devastante che gli ha provocato una lesione permanente all'udito. Intanto però accade qualcosa di immensamente tragico che determinerà gli avvenimenti per molti anni a venire, insanguinando tutto il Medio Oriente. Il 20 marzo 2003, mentre Abu Omar è prigioniero delle carceri egiziane da quasi un mese, gli Stati Uniti invadono l'Iraq.
My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.
Gli Stati Uniti sostengono la complicità tra il regime iracheno di Saddam Hussein e Al-Qaeda. Ipotizzano che l'Iraq nasconda armi chimiche e batteriologiche e che sia pronto a rifornire gli uomini di Osama Bin Laden, nonostante la smentita dei servizi segreti britannici e tedeschi e la mancanza di prove concrete. L'invasione della cosiddetta coalizione dei volenterosi, radunata da George W. Bush, si trascinerà fino al 2011 e provocherà un numero di vittime che le stime più affidabili fissano tra le 186.000 e le oltre 210.000. Operazioni come il sequestro di Abu Omar costituiscono il lato nascosto di questo massacro. A Milano, però, le indagini della Digos e dei PM Spataro e Pomarici proseguono. In realtà, l'inchiesta trova ben presto delle tracce molto solide grazie all'impunità di cui i sequestratori di Abu Omar pensavano di godere. Intorno a via Guerzoni, nella mattina del 17 febbraio del 2003, emerge un traffico telefonico molto serrato. Gli investigatori della Digos isolano 11 utenze telefoniche connesse tra loro, che quella mattina si scambiano chiamate frenetiche e presentano tratti comuni. Sono state attivate nel periodo tra il novembre 2002 e il gennaio 2003 e hanno tutte cessato di funzionare pochi giorni dopo il sequestro di Abu Omar. ma soprattutto questi numeri telefonici hanno effettuato chiamate verso due destinazioni inequivocabili: il consolato americano di Milano di via Principe Amedeo e la zona di Langley, Virginia, Stati Uniti, dove sorge la sede della CIA. Gli investigatori italiani non hanno più dubbi. A rapire Abu Omar è stata la principale agenzia dell'intelligence americana. Il 24 giugno, oltre 2 anni dopo il sequestro, le indagini si concludono con la richiesta di arresto per 13 agenti della CIA coinvolti nell'operazione. Il ministro della giustizia Alfredo Castelli rifiuta di inviare la richiesta di estradizione negli Stati Uniti. Pochi mesi dopo gli indagati diventano 22 e tra loro c'è Robert Seldon Lady, il capo della stazione CIA a Milano, considerato l'ideatore dell'intera operazione. Si calcola che l'intera operazione sia costata circa $1 milione. Ma l'inchiesta non si ferma. Davvero gli americani sono riusciti a condurre il sequestro di Abu Omar senza che nessuno nei servizi segreti italiani se ne accorgesse? L'Italia del presidente del Consiglio Berlusconi è un alleato degli Stati Uniti nella guerra al terrore e soprattutto fa parte della coalizione dei volonterosi che hanno invaso l'Iraq. Qualcuno tra Sismi e Sisde ha fornito un appoggio diretto nel caso Abu Omar? Abbiamo chiesto a Guido Limpio se l'operazione Abu Omar abbia provocato una frattura all'interno dell'intelligence italiana.
Ovviamente tutto questo ha portato a un contrasto forte, il contrasto forte tra la magistratura italiana che indagava e che, ricordiamolo, un po' quasi al mondo ha incriminato e portato alla condanna di agenti della CIA, ha svelato i loro nomi, le foto, i contatti, i movimenti, quindi un'azione pesante, fortissima, agevolata anche dagli errori degli agenti CIA e poi anche le accuse rivolte all'Italia, perché è evidente che l'operazione Abu Omar è stata un'operazione della CIA, ma questa era un'operazione clandestina entro certi limiti. Hanno agito perché io ritengo che pensassero di poter agire in quel modo.
E in effetti le indagini proseguono. Il 5 luglio del 2006 vengono arrestati con l'accusa di sequestro di persona Marco Mancini e Gustavo Pignero, due alti dirigenti del Sismi che avrebbero avallato e collaborato con gli americani nell'operazione. È l'inizio di una serie di procedimenti che espandono ulteriormente il caso Abu Omar, arrivando a coinvolgere anche il generale Nicolò Pollari, ex direttore del Sismi, dopo un iter processuale durato oltre 10 anni, dopo condanne in primo grado e in appello, la Cassazione annulla senza rinvio le condanne a carico di Pollari, Mancini e altri agenti del Sismi. La Corte Costituzionale nel frattempo ha dichiarato i fatti coperti da segreto di Stato, ma nel suo recente libro Le regole del gioco, Marco Mancini sottolinea che nel suo caso c'è stato un proscioglimento e afferma di non essere mai stato tra i sequestratori di Abu Omar. Abu Omar è stato comunque condannato per terrorismo, ma la Corte di Strasburgo ha condannato anche l'Italia per il sequestro e i maltrattamenti e l'imam ha ottenuto un risarcimento. Non si ha notizia di alcuna rivelazione utile fornita da Abu Omar sotto tortura. Gli effetti di tutta l'operazione permangono a distanza di oltre 2 decenni. Ancora la voce di Guido Olimpio.
Il sequestro di Abu Omar avviene nel febbraio del 2003, siamo a 2 anni dall'attacco dell'11 settembre, siamo in una fase dove l'Occidente tutto, ma soprattutto gli americani, gli inglesi, sono in favore di un'azione molto dura e preventiva. E quindi le rendition, ossia la cattura, il rapimento di terroristi veri, presunti, non importa, in alcune parti del mondo per poi portarli in paesi amici dove vengono torturati o semplicemente incarcerati, è ritenuto un metodo rapido, agile per contrastare delle minacce potenziali. Quindi questo è il primo aspetto. L'indagine avviene dopo molti anni, quando ovviamente c'è da una parte l'esigenza di indagare su una violazione della legge italiana, ma dall'altra è anche cambiato in parte, da una parte della società occidentale, la visione della guerra al terrore. La guerra al terrore, soprattutto dopo quanto è accaduto con l'invasione americana in Iraq, è vista non solo come una legittima difesa, ma come un eccesso di difesa, e soprattutto si addebitano agli americani attività non consone, no, con rispetto delle leggi, sappiamo, guerra segreta, operazioni clandestine, e quindi c'è una parte della società occidentale che non l'accetta per ragioni legali, ma anche per ragioni ideologiche, e quindi è inutile che ci giriamo attorno.
Ma gli effetti non riguardano solo la politica internazionale, né solamente le persone e le agenzie coinvolte, che hanno subito profondi stravolgimenti. Storie come quella di Abu Omar costringono le democrazie a guardarsi allo specchio e ad ammettere che senza una tutela costante dei diritti, per chiunque, anche per i colpevoli, si finisce col somigliare un po' troppo a quelli da cui ci si vorrebbe difendere. In alcuni casi, come scriveva l'autore Walt Kelly, abbiamo visto il nemico e il nemico siamo noi.
Black Ops, la guerra delle ombre. Un programma di Antonio Talia e Giampaolo Musumeci con la collaborazione di Giulia Cannizzaro.